dagli studi di Radiofonica, Giacomo Calzoni e Jacopo Bonanni conducono La Cripta di Media, un biglietto di sola andata per la zona del crepuscolo. Buonasera criptoniane e criptoniani all'ascolto, anche questo venerdì 23 maggio 2015, sempre 18:30 qui dagli studi di Radiofonica. Siamo sempre io e il buon Giacomo qui per presentarvi l'argomento del giorno.
Buonasera a tutti. Sì, oggi parliamo di uno degli argomenti più sfruttati dal cinema dell'orrore, ovvero tutto quello che riguarda il diavolo, Satanasso, Belzebù, Lucifero, chiamatelo come volete, e in particolare ci riferiamo al filone esorcistico demoniaco che ha dato il via a tutta una serie di pellicole che andremo ad analizzare in dettaglio, soffermandoci ovviamente sulle pietre miliari di questo genere. Ma prima Jacopo ci dice qualcosa a proposito della mitologia inerente alla figura del diavolo.
Eh sì, perché giustamente nella cripta abbiamo sempre sfruttato un po' tutti quelli che erano i figli e le creature che in qualche modo avevano e facevano riferimento al maligno. Stavolta, proprio volendo tracciare un vero albero genealogico, diciamo, del male, parliamo proprio del diretto protagonista. Come si manifesta, o almeno come si è manifestato culturalmente in maniera maggiore il diavolo e il maligno? Bene, come giustamente diceva Giacomo, tutto deriva un po' da quel fenomeno definito della possessione, a cui poi è legato un altro esercizio, ovvero quello dell'esorcismo dalla possessione. Dunque, il fenomeno della possessione noi lo possiamo definire come quel fenomeno per il quale uno spirito maligno, non definito, perché non sempre si tratta del diavolo in persona, ma spesso anche di altri tipi di divinità pagane, alberga in un corpo, riuscendo in determinati casi a parlare e a muoversi attraverso di esso, senza che la vittima possa fare nulla per evitarlo. Diciamo una cosa, che principalmente quelle che sono le vittime preferite dal maligno sono, o in molte culture, quelli che sono i più sfortunati, quindi gli abbietti, i diseredati, ma a livello cinematografico diciamo che le figure che hanno avuto e che hanno riscontrato maggior successo, soprattutto a livello di impatto psicologico, sono i bambini. Vuoi o non vuoi, perché sono delle creature che rappresentano un po' il futuro dell'umanità e l'innocenza, vuoi perché in qualche modo il passaggio dalla fanciullezza all'età adulta, con tutti i problemi soprattutto legati ai grandi dubbi e a rapportarsi alla sessualità, hanno offerto maggiori spunti proprio a livello cinematografico ma anche letterario, dato che molti film di cui vi parleremo riguardo le possessioni e l'esorcismo hanno proprio dei bambini come protagonisti. In qualche modo hanno reso più facile, più inquietante proprio il fatto che fossero bambini o bambine, perché comunque anche le quote rosa in ambito comunque horror sono sempre state molto sfruttate, di solito al di sotto o intorno all'età dei 10 anni, un'età che, come sappiamo appunto, noi primi abbiamo vissuto come critica.
Esattamente, allora incominciamo a citare le due pietre miliari del genere. Siamo nel 1968 e un regista polacco trasferitosi a Hollywood già da qualche anno realizza quello che sarebbe divenuto
il capostipite
di questo genere. Stiamo ovviamente parlando di Roman Polanski e il film è Rosemary's Baby, tratto da un romanzo di Ira Levin. Il film è ancora oggi è ricordato come uno dei più belli, non soltanto del genere ma anche proprio di Polanski stesso. Il film parla appunto di questa coppia di coniugi che si trasferisce in un complesso di appartamenti di New York e la donna, che è Mia Farrow, il marito è John Cassavetes, attore ma soprattutto regista, lei rimane incinta di un bambino che, come tutti saprete, sarà il figlio del demonio.
Eh sì, la cosa interessante di questo film, che dicevamo è uno dei primi innanzitutto, è che inizia a stabilire quelle che saranno poi le regole e un po' i topos del genere, ovvero protagonista ancora una volta c'è una donna che sta per diventare madre, per cui che affronta tutti quelli che sono un po' i drammi preparto, quindi paranoie, attacchi di panico, ossessioni. Nel film stesso di Polanski, infatti, fino alla fine non si capisce esattamente se la donna che si sente perseguitata da questa setta e quindi in qualche modo ha a che fare con delle persone che vogliono sottrarre il suo feto per farne l'anticristo. Non si capisce appunto se sia appunto una sua paranoia dovuta ad un periodo particolarmente critico per lei, o se invece in realtà sia effettivamente un vero intrigo, una vera cospirazione realizzata contro di essa.
Ecco, appunto, tu utilizzi il termine paranoia. Ricordiamo che poi la paranoia è una delle costanti all'interno del cinema di Polanski. Pensiamo anche all'Inquilino del Terzo Piano, che sarebbe venuto dopo, o prima a Repulsion con Catherine Deneuve.
Eh sì, e poi, come sempre, cosa succede? Che al di là di quello che viene raccontato nel film, che diciamo è un film che regala ambientazioni e atmosfere più che una manifestazione dell'orrore in carne e celluloide, è legato a questo, e questo forse è la parte più inquietante di molti film legati appunto alla tematica della possessione, è come poi alla fine l'orrore sconfini nella realtà. E qui abbiamo effettivamente due cose da dire. Innanzitutto che l'edificio in cui poi è ambientato il film è il famoso Dakota Building a New York, che al tempo era un edificio abbastanza inquietante proprio come struttura e come architettura. Sarà poi l'edificio di fronte al quale nel 1980 infatti verrà ucciso John Lennon dal famoso Mark Chapman, quindi è già un edificio macchiato di sangue a livello proprio storico. Ma quello che poi è più legato all'orrore vero è proprio la storia di Roman Polanski di lì a qualche anno.
Esattamente, l'anno successivo, nel 1969, come tutti saprete, Charles Manson e la sua banda di squilibrati si introdusse nella casa di Roman Polanski uccidendo, tra le altre persone, la moglie Sharon Tate, che era incinta. Evento che avrebbe naturalmente sconvolto la vita di Polanski, che ci mise anni per riprendersi. Un paio di curiosità sul film. Innanzitutto è un film che Polanski non ama molto, curiosamente. Mi ricordo una sua dichiarazione proprio dell'epoca. Il film ebbe molto successo al botteghino, eppure Polanski non riusciva a spiegarsi questa cosa. Lui stesso definì il suo film abbastanza noioso, pensate, ecco. Lui che tra l'altro non crede al diavolo, lui che ha vissuto, lo saprete tutti, i veri orrori della vita reale, l'infanzia nei campi di concentramento e poi ovviamente l'omicidio della moglie Sharon Tate. Ecco, lui non credeva nel diavolo e considerava questo film abbastanza noioso, pensate, ecco. A dimostrazione che poi spesso i registi sono i peggiori critici di se stessi. Un'altra curiosità è che nella scena finale, quando Mia Farrow si avvicina alla culla del bambino, molti spettatori giurarono di aver visto l'immagine del bambino nella culla, eppure non esiste questa scena.
Assolutamente.
Polanski non ha mai girato un'inquadratura del bambino nella culla, eppure molti, forse per suggestione, non so per altro, furono convinti di aver visto la faccia del bambino.
Volutamente, perché forse una delle scene appunto più forti all'interno del film è la reazione di Mia Farrow vedendo quello che c'è all'interno della culla, che rappresenta proprio una visione di un orrore celato che sembra essere senza confini.
Esatto, e poi riparte la nenia infantile cantata dalla stessa Mia Farrow, che accompagna anche i titoli di testa.
Quindi a questo punto passiamo sempre dalla fine degli anni 60 ai primi anni 70.
Esatto.
Con quello che è probabilmente il film che, erede in qualche modo di quanto già iniziato da Polanski, cerca di immortalare su grande schermo quelle che sono le paure più recondite all'interno dell'animo umano. Parliamo ovviamente dell'Esorcista del 1973, del nostro caro amico, giusto,
nostro
Giacomo?
Il nostro carissimo amico che ci ascolta tutte le settimane, William Friedkin, lo salutiamo?
Assolutamente. Il bello di questo film, che a mio avviso rimane poi uno dei migliori horror mai realizzati, è un film che innanzitutto vede portato sullo schermo quelli che ancora una volta sono alcuni topos del genere. Innanzitutto qui c'è da dire che la protagonista è una bambina. la bambina interpretata appunto da Linda Blair, e da una bambina di 12 anni che vive un momento appunto molto difficile, proprio perché vede la madre, lei ha perso il padre innanzitutto, e questa madre, che se non mi sbaglio è una giovane
Ellen Burstyn,
esattamente, inizia a frequentare un altro uomo, e proprio in un periodo difficile, quindi a livello familiare per entrambi, questa bambina viene a contatto con un'entità demoniaca che si impossesserà di lei, corrompendola, e forse proprio la corruzione di quest'anima infantile, che mano a mano tra l'altro si degrada fino a dei livelli che obiettivamente per quegli anni furono piuttosto molto forti, tant'è vero che il film ha subito diverse censure, se non ricordo male, fin dalla sua uscita cinematografica, e soprattutto il film presenta alcune di quelle che sono tutte le caratteristiche della possessione demoniaca, che noi possiamo, anzi vi abbiamo riassunto brevemente in 5 punti, che vengono ognuno di questi ampiamente trasmesso a livello visivo nel film. Il primo, ovvero il fatto che la bimba a un certo punto parli delle lingue sconosciute, che è uno degli eventi maggiormente riscontrabili nei casi di una possessione demoniaca, ovvero la capacità di parlare lingue che effettivamente non potrebbero essere conosciute dall'indemoniato nel caso specifico. Normalmente sono lingue arcaiche come il greco, il latino o l'aramaico, e se non mi sbaglio nel caso appunto di Linda Blair si parlava proprio dell'aramaico. Dopodiché una forza straordinaria, e altro fenomeno riscontrabile durante altri esorcismi, normalmente proprio anche in quelli che sono ritenuti dei casi reali, c'è questo ricorso alla violenza da parte del paziente, di cui poi normalmente sono vittima quelli che sono i familiari e tutti quelli che sono le persone che in qualche modo cercano di liberare il paziente. Dopodiché tutto ciò che è avversione al sacro e al religioso, per cui è risaputo che spruzzare dell'acqua benedetta sull'indemoniato tenderà a portare l'indemoniato a contorcersi, a rifiutare e ad insultare comunque l'esorcista.
Ricordiamo la famosa sequenza al limite della blasfemia che coinvolgeva un crocifisso con Linda Blair, insomma.
Assolutamente. E poi, ancora una volta, la levitazione, che nel caso addirittura di Linda Blair viene accentuata, perché è immortale comunque anche la scena in cui lei poi cammina a testa in giù su questa scalinata.
Sì, scena che sarebbe stata reintrodotta solamente nel 2000 nella versione, chiamiamola così, Director's Cut, che uscì nelle sale appunto nel 2000.
E poi abbiamo parlato appunto di quello che è l'entità che possiede la bimba. In questo caso quindi non è, come molti pensavano, il diavolo, anche se nel primo film non si accenna molto a chi sia effettivamente questa entità. La cosa verrà poi rivelata nel secondo capitolo della saga, che è L'esorcista 2, l'eretico di Borman, di pochi anni successivo. Il demone in questione, il grande protagonista, appartiene addirittura alla mitologia babilonese ed è Pazuzu, ovvero il re degli spiriti malvagi dell'aria, il figlio del dio Ampa. Il nome di entrambi gli dei ha un etimo sconosciuto e perciò appunto si pensa a una provenienza da una civiltà mesopotamica, compare addirittura in Assiria e in Babilonia. Normalmente è rappresentato con un corpo ricoperto di scaglie e testa di uomo, ma con corna e con muso di leone e cane, zampe da rapace e zampe di leone per mani, 2 paia di ali e coda di scorpione. Ha genericamente un braccio rivolto verso il basso e l'altro verso l'alto in segno di aggressione. Inoltre, giustamente, ha il membro, il pene eretto ed una testa di serpente, come vediamo nella prima scena girata in Iraq, dove proprio appare la statua di questa divinità mentre 2 cani si azzoffano l'uno contro l'altro, proprio simboleggiando quello che è l'effetto del maligno, ovvero un invito alla violenza, allo scontro.
Ecco, allora chiudiamo un attimo l'argomento su questi 2 film, ricordando come sia Rosemary's Baby che L'Esorcista abbiano per primi affrontato l'argomento da un punto di vista anche sociale. Sono film che sono molto legati alla società medio-alta borghese dell'epoca, e quindi l'orrore che non è più relativo a luoghi esotici o relativi comunque ai topoi dell'horror, come possono essere le case infestate, i cimiteri e quant'altro, ma l'orrore incomincia, esatto, l'orrore incomincia ad albergare nella società. Sono gli anni, come l'abbiamo già detto tante volte, della rivoluzione dell'horror post 68, post la notte dei morti viventi, quindi anche Rosemary's Baby e L'Esorcista si iscrivono perfettamente all'interno di questo filone. diciamo qualche curiosità brevemente su alcune disavventure che sono capitate durante le riprese del film.
Eh sì, il bello di questi film è proprio quello, ovvero che si diffondono normalmente alcune voci secondo le quali accadono gli strani incidenti sul set utilizzati per le riprese. Normalmente non si sa mai se siano effettivamente leggende metropolitane o fatti poi realmente avvenuti. Sicuramente sono episodi piuttosto particolari sui quali si potrebbe dibattere a lungo sul cospirazionismo. Nel caso dell'Esorcista, addirittura, dopo 2 giorni di riprese, un cortocircuito provocò un incendio che distrusse quasi interamente, per esempio, gli interni della casa dei protagonisti. Poi, una moderna macchina di refrigerazione costata $50,000 accusò molti malfunzionamenti. 9 persone, tutte legate direttamente o indirettamente al film, morirono durante le riprese. Tra di esse, il fratello di Max von Sydow, che è il sacerdote anziano del film, la nonna di Linda Blair, la protagonista, e il figlio appena nato di un tecnico e l'addetto nella refrigerazione del set, appunto, persero la vita. Jack McGowran, il cui personaggio muore anch'esso nel film, morì qualche mese prima dell'uscita del film nelle sale. Il figlio di Jason Miller, Jordan, ebbe un incidente di moto mentre faceva visita al padre nel set. E soprattutto avvenne la sparizione della gigantesca statua del demone, appunto Pazuzu, che, spedita in Iraq per le riprese del prologo, finì per qualche oscuro motivo ad Hong Kong, dove fu poi fortunatamente recuperata all'ultimo momento.
Allora, prima di passare al momento musicale, prima di passare anche ad altri titoli sostanziosi che andremo ad affrontare, citiamo brevemente altri film che hanno affrontato l'argomento. Prima di Rosemary's Baby, l'esorcista, citiamo Il demonio, 1963, Brunello Rondi, un film italiano sulla possessione, e La notte del demonio, 1957, di Jacques Tourneur, regista legato al mondo del fantastico, ricordiamo Il bacio della pantera o Camminato con uno zombie. L'esorcista ovviamente avrebbe dato il via a tutta una serie di epigoni anche in Italia, ricordiamo L'anticristo del 1974 di Alberto De Martino e Chi sei del 1975 di Ovidio de Assonitis. In Spagna invece Di Ossorio realizza L'eretica nel 1975. Adesso piccolo momento, piccolo break musicale con un gruppo italiano, sono i Det SS, e dall'album Panic del 2000 ci ascoltiamo Let the Sabbath Begin.
Let the sound
dal mare eterno egli sorge, creando eserciti su ambedue le sponde, mettendo l'uomo contro suo fratello finché gli uomini non esistono più. Non è il momento trivia della cripta, perché vi diciamo subito da quale film si apre con questa citazione. Parliamo ovviamente di Il Presagio, Omen, 1976, diretto da Richard Donner. A nostro avviso un'altra pietra miliare indiscutibile del genere, è un film che, esattamente come i precedenti Rosemary's Baby e L'Esorcista, affronta l'argomento da un punto di vista, da un'ottica, ecco, borghese. Perché in questo film noi assistiamo alla proliferazione dell'anticristo, cioè del male, all'interno della famiglia borghese, che è un aspetto, tra virgolette, un pochino anche rivoluzionario per quegli anni, se ci pensiamo bene. La storia, ricorderete, è quella di una coppia di americani a Londra. Lui è un ambasciatore ed è Gregory Peck.
Sì, è rappresentante poi degli Stati Uniti,
rappresentante degli
diplomatico.
Stati Uniti, esattamente, un diplomatico in Inghilterra, che alla morte del figlio durante il parto, di nascosto dalla moglie, cosa fa? Sostituisce il neonato con uno appena nato da
una madre sconosciuta, che morirà di lì a qualche giorno,
che è appunto il figlio del demonio.
Eh sì, la cosa interessante di questo film, ancora una volta, è il legame particolare che si crea innanzitutto tra la crisi della dinamica di coppia, ovvero qualcuno che tiene celato all'altra parte appunto le origini del bambino, ma soprattutto in questo caso, a differenza degli altri due film, è interessante innanzitutto perché il bambino ha un'età diversa rispetto sia a quello di Rosemary Baby, che è un infante, sia a quello dell'esorcista, che Linda Blair avrà già 12 anni nel primo film, e rappresenta proprio la minaccia di questo anticristo che incomincia a crescere in seno a questa famiglia per assumere poi un ruolo politico a tutti gli effetti, perché in realtà vuole, viene destinato a questa famiglia proprio perché il suo destino sarà quello di prendere il potere partendo dall'Inghilterra, per poi in realtà ricoprire cariche che negli sfortunati e non eccellenti seguiti vedremmo poi allargarsi a macchia d'olio.
E allora, visto che non siamo superstiziosi, anche per questo film citiamo un paio di
inquietanti
e tragici eventi avvenuti durante le riprese.
Lasciamo poi a voi cercare di stabilire se ci sia una reale connessione o sia tutto frutto di un macabro complotto della cripta ai vostri danni.
Allora, ne citiamo solamente un paio. Il regista Richard Donner, per realizzare alcune riprese aeree, noleggiò un piccolo aeroplano. Questo aeroplano non venne poi utilizzato per le riprese del film, ma quando venne utilizzato dal pilota, precipitò uccidendo moglie e figlia del pilota, che appunto si schiantò sull'auto dove viaggiavano le due persone. Poi ricorderete certamente la scena meravigliosa della decapitazione del fotografo. Ecco, il creatore degli effetti speciali, John Richardson, quando si trovava in Belgio sul set di un altro film, Quell'ultimo ponte, ebbe un incidente d'auto. La fidanzata morì con lui e morì decapitata.
Sarà un caso?
Ecco.
Io non credo.
Morì con lui. Lui non morì, la fidanzata morì decapitata. E quando egli vide il cadavere della ragazza, alzò la testa, vide un cartello stradale ed era a 66,6 chilometri di distanza dalla località Liège. Ecco, poi ognuno
tragga le sue conclusioni.
Esattamente. Un altro film bellissimo e importantissimo per quegli anni è Sentinel, 1977. Il regista è Michael Winner, regista ad esempio del Giustiziere della Notte con Charles Bronson. Il film anticipa di qualche anno film italiano famosissimo, E tu vivrai nel terrore là di là. Senza esagerare in spoiler, ecco, anche qua abbiamo a che fare con un edificio che è una sorta di porta tra questo mondo, il mondo dei vivi e il mondo dei morti, l'aldilà e dei demoni. È un film che, anche rivisto oggi, devo ammettere che fa una discreta strizza, ecco. C'è un'atmosfera veramente inquietante e il finale è uno dei, a mio avviso, più riusciti di tutta la storia del genere.
Eh sì, poi andiamo avanti con gli anni, quindi ci spostiamo
facciamo una carrellata velocissima.
Esatto,
ecco.
Cambiano completamente le atmosfere negli anni 80, no? Quindi in realtà questo filone tende più a mostrare più che a nascondere, come era successo precedentemente, e in qualche modo ci si collega anche a delle storie che hanno a che fare con la realtà o quantomeno con la storia. È il caso effettivamente di due film di un nostro regista che in qualche modo ha nobilitato il genere dopo Dario Argento,
sì,
in quegli anni.
Già citato altre volte, e poi Dario Argento c'entra sempre perché di questi film è il produttore. Parliamo di Michele Soavi, La Chiesa 1989 e La Setta 1991, che rappresentano gli ultimi spasmi del genere in Italia, più o meno, ecco. la chiesa, appunto questo edificio costruito sopra questa porta del male, e la setta che riguardava appunto una sorta di setta appunto che richiamava molto alla mente,
esatto,
anche i figli dei fiori e tutto quello
la
che riguardava
Manson.
Charles Manson, esattamente, esattamente. Negli anni 90 il cinema americano, soprattutto l'horror mainstream che si occupa del diavolo, ricorderete tutti il film con Keanu Reeves e Al Pacino, L'avvocato del diavolo, ma ecco, verso la fine degli anni 90 ci fu un vero e proprio revival.
Exploit.
Esattamente, uscì Giorni contati, End of Days,
esatto,
con Schwarzenegger, un filmaccio.
Merita solo per la colonna sonora dei Guns N' Roses, che fecero questa rarissima apparizione per questo film.
Mi ricordo anche Stigmate con Patricia Arquette, se non ricordo
esattamente
male. E anche un nostro Roman Polanski ritorna sull'argomento con La nona porta, che non è certamente il suo film migliore, ma a mio avviso è un film notevolissimo, che
anche
è
quello,
stato,
sì,
molto, anche ingiustamente, sottovalutato. Mi ricordo delle critiche abbastanza spietate all'epoca. Il film in realtà, se ci pensiamo bene, è una sorta di sberleffo, perché dopo aver costruito tutta questa trama molto intrigante e molto coinvolgente dal romanzo Il Club Dumas, ricordiamo,
di Reverte, che vi consigliamo,
dopo, ecco appunto, alla fine di tutto questo climax, cosa fa? Polanski la butta in burla, in risata, per deridere appunto tutto quello che riguarda il demonio, le sette e le persone che vi gravitano attorno.
Esattamente, esattamente. Ma la cosa più interessante, dicevamo, è proprio che è stato il cambiamento in qualche modo di mood rispetto ai film del genere. Negli ultimi tempi, come appunto rileggevamo con Giacomo, sono usciti una serie di film, mockumentary e quant'altro, che in qualche modo cercano di trarre ispirazione per film sui esorcismi o sulle possessioni, non tutti molto fortunati, perché appunto questa moda di far finta che siano tratti da eventi veri ormai ha perso qualsiasi mordente.
Magari qualcuno che ci casca ancora c'è.
Ma sicuramente. Ricordiamo forse che io almeno con affetto mi ricordo una visione piacevole, forse L'esorcismo di Emily Rose, che è questo film che in qualche modo è più che altro un legal thriller, dove questa storia viene raccontata come vera, soprattutto in quest'aula di tribunale. Quello che viene mostrato è pochissimo, c'è solo questa strana presenza ad un orario particolare della notte, non mi ricordo se erano le 3, dove questa donna poi viene appunto visitata, se vogliamo, dal demonio. La maggior parte degli altri film in realtà è solo un purpurri di luoghi comuni, dove c'è sempre in mezzo il Vaticano che vuole nascondere qualcosa.
Appunto, non con lo stesso affetto, citiamo Il Rito con Anthony Hopkins,
tremendo,
solamente perché girato prevalentemente a Roma.
Eh sì, e poi forse due cose.
E c'era
che...
Maria Grazia Cusci, no?
Ebbene sì.
Cavolo,
volevamo
faceva paura.
E poi, giusto per ridere, ricordiamo forse due commedie divertenti a riguardo. Una è L'esorciccio, che comunque rende bene e prende un po' in giro quella che è la tematica del film appunto di Friedkin del 73. E poi Riposseduta, se non mi ricordo male, giusto?
Sempre con Linda Blair.
Esattamente, esattamente. Gli
che
autori...
non è più riuscita ad affrancarsi dal ruolo, ecco.
Esattamente, quindi insomma, ecco, dopo questa cavalcata sul male in generale, quindi su tutte quelle che sono le declinazioni del male, non possiamo che finire a questo punto lasciandovi con un pezzo che comunque fa riferimento a quello che è il numero della bestia, quindi il famoso 666. Noi vi invitiamo a ascoltarci venerdì prossimo, ancora una volta misterioso il tema, quindi rimanete sintonizzati.
Venerdì 29 maggio, ecco, non abbiamo tempo per farvi sentire tutto il pezzo, sentiamo solo alcune note. La canzone è The Number of the Beast degli Iron Maiden, e noi ci vediamo venerdì prossimo. Ciao,
ciao.
I left alone, my mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? What I saw that night was real and not just fantasy. Just what I saw in my old dreams were the reflections of my walkman staring.